Nell'incontro passato abbiamo visto come Luca introduce il ministero di Gesù in un momento iniziale ma decisivo, cioè la visita a Nazaret. Poi abbiamo visto anche una pagina fondamentale nel Vangelo di Luca, è una pagina che non ha paralleli negli altri sinottici, cioè la pagina del figlio al prodigo. Oggi vediamo come l'Evangelista Matteo introduce il ministero di Gesù in un discorso che è il primo di cinque discorsi, di cinque grandi discorsi, secondo i quali l'Evangelista Matteo organizza la sua opera, cioè il discorso della montagna. Leggiamo anzitutto, ascoltiamo il primo brano, che sono le Beatitudini. Quindi c'è un lettore che legga. Matteo 5, 1-10, mi pare di aver scritto 1-11.
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli».
Ecco fin qui. L'importanza e la forza straordinaria del discorso della montagna la si può cogliere soprattutto se si tiene questo discorso di Gesù, che adesso consideriamo come una premessa prima di commentare le beatitudini, se si tiene saldamente legato il discorso di Gesù, il discorso della montagna, all'annuncio della vicinanza del regno di Dio. Dobbiamo tornare ancora su questo punto. Vediamo come l'Evangelista Matteo, al capitolo 4, quindi poco prima, al versetto 17, dopo una consistente citazione di Isaia, dice: «Da quel momento Gesù cominciò a proclamare e a dire: ritornate, convertitevi. Difatti il regno dei cieli è vicino, si è fatto vicino». Questo è presentato all'inizio, come vediamo nei Vangeli, come fondamentale. Tutto il Vangelo dipende da questo. E la forza, alla fine di ogni pagina, non soltanto dei discorsi, dipende dal comprendere la connessione profonda fra i discorsi, le parole, i fatti, i miracoli, le azioni simboliche di Gesù e il Regno. Perciò dobbiamo tornare di nuovo a insistere, anche se forse potrebbe qualcuno si annoia, sul significato di questa espressione, che è un'espressione sintetica che a noi non suona più mediamente, come sicuramente suonava, anche se ad essa venivano attribuite molte dimensioni diverse e a volte contrastanti, per un giudeo, per un ebreo, per gli ebrei del primo secolo in Palestina. sentire un profeta della Galilea, un certo Gesù, che annunciava e proclamava che il regno di Dio si è fatto vicino. Ora, noi dobbiamo cogliere questo punto, quindi mi fermerei un istante su questo, prima di andare, ripeto, alle beatitudini e poi al resto del discorso, in modo sicuramente limitato, sintetico, vedrete. Anzitutto, per esempio, teniamo presente un testo, è sempre utile avere un qualche testo, anche se sarebbero tanti, che abbiamo già visto, Isaia 52, versetti 7-8. Tra l'altro, come ho detto l'altra volta, questo testo introduce, è l'inizio di una pericope che comprende anche tutto Isaia 53, dove si rivela il regno di Dio, cioè dove si rivela il braccio del Signore, dice lì. Cioè nella vicenda del servo sofferente. Questa connessione è molto importante anche per capire i Vangeli, che sono strutturati esattamente così. Lo dico, non posso insistere su questo. In Isaia 52, dal versetto 7 in poi, si dice, adesso leggiamo, Dio regna. E nel capitolo 53 si mostra come regna il servo sofferente. Cioè, meglio, l'esaltazione del servo che ha sofferto, perché il capitolo 52-53 parla dell'esaltazione del servo che ha sofferto. Allora, questi versetti suonano così: come sono belli sui monti i piedi del messaggero, abbiamo già visto l'altra volta, evangelista, tutti i Vangeli sono alla luce di queste parole, che annunzia la pace, del messaggero delle buone notizie, evangelo, vuol dire buona notizia, che annuncia la salvezza, che dice a Sion, il tuo Dio regna. Questo è il cuore dell'annuncio della salvezza. Il tuo Dio regna. Poi continua mostrando che questo regno consiste nella venuta personale di Dio, che si fa re venendo. Dice una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano perché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Il ritorno del Signore, finalmente, Lui personalmente, nella vita del suo popolo e perciò nella vita del mondo, dell'umanità. Questo è il regno. Cioè, regno di Dio non suonava come può suonare a noi quando si sente che Dio regna o quando si parla di regno dei cieli, è vicino il regno dei cieli, chi ascoltava questa parola non pensava a un luogo in cui si va dopo la morte, che è la salvezza. Non pensava a questo, ma pensava a un momento culminante della storia della salvezza in cui Dio stesso avrebbe preso in mano finalmente e risolto il problema dell'umanità, che è impostato in Genesi 1, 2, 3. Quindi dire il regno di Dio sta per rivelarsi, come diceva Gesù, si è fatto vicino, sta per mostrarsi, significa riferirsi, presupporre, diciamo così, due poli fondamentali di tutta la rivelazione, che sono il fondamento di questo annunzio. Noi potremmo esprimerci questi due poli con termini moderni, non del tutto moderni veramente, tutti e due, ma insomma per sintetici, l'elezione e l'escatologia. Dio ha scelto Abramo e Israele per risolvere il problema del mondo. Israele non è scelto solo per essere dovrebbe essere un esempio fra i popoli, ma anche il mezzo, Israele e il suo Messia. Il mezzo con cui Dio interviene per curare e risolvere il problema dell'umanità e del male e la sua salvezza. questa promessa di Dio avrà un punto culminante. Qui ci sono dentro tutte le promesse dei profeti. Ecco l'escatologia. È la stessa cosa quando diciamo regno di Dio. Guardate che quando diciamo il Padre nostro, diciamo questo per esempio. Forse non lo notiamo. Padre nostro, dice, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Quando diciamo regno dei cieli, non intendiamo un posto in cui si va dopo la morte. C'è naturalmente il paradiso, ecco, ma si intende in questo annunzio che Dio fa valere finalmente, secondo le sue promesse, dall'interno del popolo che ha scelto, fa valere tutta la forza del suo amore, della sua misericordia e della sua giustizia. Cioè si fa re, il tuo Dio regna, questo è il regno di Dio. Gesù dice, questo momento culminante del dominio di Dio, intitolato volutamente nella scheda, non regno, perché noi pensiamo un'altra cosa, ma dominio, che c'è un po' più chiaro, anche se la parola biblica è quella di regno, il dominio di Dio, che è il dominio del suo amore, il trionfo del suo amore, della sua misericordia e della sua giustizia, cioè della fedeltà alle sue promesse. Quindi, insomma, arrivando al dunque adesso, e al discorso, alle beatitudini, se così più o meno è, la domanda inevitabile è questa: cosa deve fare Israele per far venire il regno? O cosa deve fare Israele per essere capace di accogliere la venuta di Dio? Che sta per rivelarsi? Questo è l'annuncio di Gesù. Guardate che questo è l'inizio dei Vangeli. Così i Vangeli pensano. Il Battista, e i Vangeli citano un testo di Isaia per spiegare il senso del ministero del Battista, diceva: preparate la via. C'è qualcosa da fare per Israele per accogliere il Dio che viene. Vedete che, ho una parentesi che faccio, non si tratta principalmente di una questione ascetica, la conversione che annuncia il Battista, certamente c'è l'ascesi dentro. Non si tratta semplicemente di una questione morale, cioè non è un predicatore morale, ci sono sempre stati, che giustamente dice a ciascuno di convertirsi. Non si tratta di questo, si tratta, diciamo con brutta parola, dell'escatologia. Da questa dipende l'annunzio del Battista e la conversione. La conversione si deve fare, secondo il Battista, perché è imminente l'intervento di Dio. Siccome il regno di Dio si è fatto vicino a voi, allora convertitevi, preparate la strada alla venuta del Signore. Questo è quello che deve fare Israele. Questo mi pare è il modo, io credo, per introdurre il discorso della montagna, che si colloca esattamente in questa posizione nel Vangelo di Matteo. Allora, se è chiaro che questa, potremmo anche aggiungere che il regno di Dio non parlava solo Gesù. Dire questo di regno di Dio parlavano in tanti, ma con concezioni molto diverse, l'una dalle altre. E in particolare cosa deve fare Israele? Se Israele è il popolo di Dio, come mai, e se è Dio che deve regnare su Israele e attraverso Israele sul mondo intero, come mai Israele si trova in una condizione di soggezione, non solo politica, anche di soggezione in generale? Israele si trova ancora, con un'espressione anche questa che ha una valenza molto grande, che non è solo geografica, Israele si trova ancora in esilio. Come mai? Abbiamo tutte le prove, anche bibliche, che molti pensavano così al tempo di Gesù. Per esempio, se noi prendiamo un libro come quello di Daniele, che è vecchio rispetto a Gesù, di almeno 2 secoli, 1 secolo e mezzo, noi vediamo Daniele capitolo 9, non voglio confondervi le idee, però qualcuno potrebbe servire per controllare, che secondo Daniele, il capitolo 9, la profezia, la promessa che si trova in Geremia nel 6 secolo avanti Cristo, non è più 70 anni, 7 settimane, ma è 70 settimane di anni. E dire che sono già nella terra. Al tempo di Daniele, capitolo 9, stavano nella terra, non erano in Babilonia. Eppure si dice lì quando è che si realizzerà la promessa della fine dell'esilio, perché l'esilio non è solo una questione semplicemente geografica, l'esilio diventa anch'esso un simbolo, un termine sintetico per dire quando Dio realizzerà davvero le sue promesse. E di fronte a questo c'erano tanti atteggiamenti diversi. Atteggiamenti di chi, per esempio, sposava, noi diciamo oggi, il quietismo, fu probabilmente, per la comunità di Qumran e molti altri, che dicevano non bisogna far niente, bisogna uscire dal mondo e attendere nell'osservanza della legge, nella purità, l'intervento di Dio. C'erano altri che pensavano diversamente, cioè che bisognava convivere con il compromesso. C'erano altri che pensavano invece che dovesse combattere per il regno di Dio, i zeloti, eccetera. Noi dobbiamo cercare, come premessa solo, di comprendere anche, è solo una parentesi che ho fatto, il significato esplosivo di dire il regno di Dio è qui vicino. Ed è questo uno dei motivi, non sicuramente l'unico, per il quale Gesù diceva sempre non dirlo a nessuno, non dire che sono il Messia. Faceva, si comportava da Messia, ma era molto prudente su questo punto, perché le interpretazioni potevano essere assolutamente, ed erano inevitabilmente diverse da come le pensava lui. Noi dobbiamo quindi vedere nel discorso della montagna la concezione che Gesù, sempre tornando alle scritture, ha del regno di Dio, alla sua concezione del regno, che emerge dalle beatitudini e dal discorso della montagna, cioè del modo in cui Dio domina, regna, si fa re, e di come perciò bisogna accogliere questo regno. Chi è capace di accoglierlo? Per chi si fa re? Allora noi, se più o meno io ho dato un'idea, ho cercato di darla per un motivo molto preciso, perché il discorso della montagna è un discorso molto noto, molto importante spiritualmente, ma nell'interpretazione, nella lettura abituale, tradizionale, diventa un discorso per i singoli, è un discorso privato, cioè è un discorso come le beatitudini in cui si dice ai singoli che devono diventare più umili, più miti per seguire Gesù e andare in cielo. Questo naturalmente è incluso nel messaggio, è chiaro che c'è, ma non è solo un discorso di questo genere, il discorso della montagna, è un discorso rivolto a tutto il popolo, nell'intenzione di Gesù. La domanda è come deve essere il popolo di Dio per rispondere alla sua vocazione di essere strumento della salvezza. Come deve essere per essere capace di accogliere il regno? Quindi è una via che Gesù indica a tutto il popolo. È la sua concezione del regno, di come Dio regna, è la sua concezione della sua missione personale, perché è chiaro che il protagonista dell'attuazione del regno è Gesù, come in Isaia alla parola che abbiamo letto segue il servo sofferente, che è la chiave per capire la concezione che Gesù ha della forza, del dominio di Dio, di come Dio interviene in modo definitivo, decisivo nella storia dell'umanità. Ecco, noi cerchiamo di leggerlo in questo modo. Non è quindi neanche solo un codice morale, anche se ci sono dei precetti morali altissimi, è un problema essenzialmente escatologico. Ripeto, escatologico è una brutta parola, ma vuol dire sostanzialmente questo. È il richiamo, una sfida e un richiamo al popolo di Dio che deve preparare la via al momento cruciale, culminante, secondo Gesù, imminente, dell'intervento di Dio nella storia del suo popolo e perciò nella storia del mondo. Questo mi pare che debba essere la prospettiva centrale in cui cerchiamo di leggere le beatitudini, il discorso della montagna. È chiaro che dentro questo ci sono tutte le altre cose che tutti hanno sempre visto, ma anche queste le hanno viste, eh? Serve a noi richiamarle, perché possono anche essere alquanto dimenticate. Ecco, vediamo allora il discorso della montagna, che sinteticamente si potrebbe dire, o meglio, diciamo così, con due o tre frasi, che secondo Gesù ci deve essere un modo completamente nuovo di essere il popolo di Dio. Questo è chiaro. È fondato sulle scritture, Gesù, lo vedremo. Completamente nuovo. Porgere l'altra guancia, questo è il modo per essere davvero Israele. Amare i nemici, questo è il modo di essere la luce del mondo. Altrimenti sei come gli altri. Se tu ami solo quelli che ti amano, non è un discorso solo individuale questo, lo vedremo. È anche individuale, ovviamente, che ciascuno poi deve cercare lui. Se tu sei uguale ai gentili, sei uguale alle nazioni. È una grande sfida di Gesù sulla base delle scritture, che chiede che a Israele, al suo popolo, che un cambiamento radicale, un modo diverso di essere Israele. Gesù non è né un quietista, né uno zelota, né uno che va a compromessi, è un'altra cosa ancora, come vediamo. Ora, vediamo adesso finalmente, tra l'altro, discorso, non commenteremo tutti questi passi, quindi il discorso della montagna, tra l'altro ricordate che parla di una città posta sul monte, che può essere molto bene un'allusione a Gerusalemme, che deve essere la luce del mondo. Parla alla fine del discorso, ricordate, capitolo settimo, la parte finale del capitolo settimo, termina con una parabola di Gesù, la casa costruita sulla roccia. Quella casa può essere anche un richiamo al Tempio. Il vero Tempio, dice Gesù, concludendo, è quella comunità, perché la casa è una comunità, che fonda la sua esistenza sulla roccia, che sono le parole di Gesù. È la via di Gesù, la via del regno secondo Gesù. Però vediamo adesso le beatitudini. Allora, beati i poveri di spirito, perché, bisogna tradurre, è ad essi che appartiene il regno dei cieli. Chi, cioè, potrà ricevere? Chi è capace di ricevere il regno dei cieli? Il regno dei cieli vuol dire regno di Dio. Cieli significa non un luogo, è un sostituto della parola Dio. Cioè, su chi Dio regnerà? A chi appartiene questo dominio di Dio? Chi può riceverlo? Che è la salvezza, è il suo amore, la sua misericordia. Chi può diventare, cioè, la dimora di Dio, se Dio viene? Ricordate, per esempio, un testo come quello di Isaia, capitolo 66, primi due versetti, dove Dio dice, il cielo e la terra, che quale tempio volete costruirmi? Il cielo e la terra sono la mia, le ho costruite io, le ho fatte io, sono la mia dimora. Cosa volete, quale tempio? Su chi, dove porrò io la mia dimora? Sull'umile, sul povero, su colui che trema davanti alla mia parola. Beati i poveri in spirito, perché di essi, ad essi appartiene il regno, cioè sono loro che sono capaci di accogliere il dominio di Dio, il dominio salvifico di Dio. È un richiamo, un invito a diventare così, a tutto il suo popolo. Beati tu Israele, dice Gesù in pratica qui, tu aneli all'avvento del regno, venga il tuo regno, diciamo. Sei pronto, come molti erano, a dar la vita per l'avvento del regno, ma il regno appartiene non ai violenti, non ai superbi, ma ai miti, ai poveri di spirito, a coloro che sono sottomessi alla mia parola. Sono questi coloro a cui appartiene il regno. Così se la seconda espressione, beati coloro che fanno lutto, perché sono loro che saranno consolati. Chi può ricevere, dice Gesù, la consolazione di Dio? Cioè la consolazione vera, ultima, quella che non subisce smentite, quella che non ha più lutti dopo, dove non c'è più né pianto, né lutto, né gemito. La consolazione di cui parla anche l'Apocalisse, di cui parla Isaia. La consolazione che solo Dio stesso può dare. Sono io il tuo consolatore, dice il capitolo 51, versetto 12 di Isaia. Chi può ricevere questa consolazione? Beati coloro che fanno lutto. Cioè coloro che si affliggono con un'afflizione, con un lutto che è un'invocazione della venuta del Signore. Coloro che piangono in questo senso. Beati i miti, perché sono loro che erediteranno la terra. Chi potrà ricevere in eredità la terra, che non è semplicemente la terra di Palestina, ma è il mondo venturo? Perché il mondo venturo non è solo la terra di Palestina, perché nella terra c'erano già. Non dico che sia esclusa, che non ci sia anche questa dimensione, ma la terra è il mondo venturo, cioè il mondo che viene con Dio che viene, cioè quel mondo che sostituisce il mondo attuale, la storia attuale dell'uomo. Chi può ereditare questa terra, averla in eredità? I miti, cioè non i violenti, non coloro che usano la forza, ma i miti. Coloro che positivamente scelgono la mitezza. Questi avranno in eredità il mondo venturo, la terra vera. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Cioè vuol dire chi parteciperà al banchetto di Dio. Isaia capitolo 25, per esempio, c'è una grande promessa. Dio imbandirà un banchetto per tutti i popoli a Gerusalemme. E è un banchetto escatologico, finale, perché dice che Dio eliminerà la morte per sempre. E dice anche che asciugherà ogni lacrima, la consolazione. Chi può partecipare a questo banchetto? Vedete, sono tutti termini che indicano cosa vuol dire il regno di Dio. Quando Dio, cioè, farà questo banchetto. Quando Dio eliminerà la morte, questo è Dio che regna. Chi vi parteciperà a questo banchetto, dice Gesù? Coloro che hanno fame e sete della giustizia. La giustizia è la volontà di Dio. Coloro che nella loro vita hanno fame e sete di questo. Cioè, la loro vita veramente, la loro fame è questa, della volontà di Dio. E ripeto, è anche ciò che noi chiediamo nel Padre nostro. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, perché in cielo è così, anche in terra. La volontà di Dio che sia fatta dagli uomini. Chi ha fame di questo, che ha sete di questo, questo sarà, costui parteciperà, sarà saziato in questo banchetto. Così va preparato l'accoglienza del regno. Beati i misericordiosi, perché sono loro che otterranno misericordia. Anche qui la stessa cosa. Chi potrà ottenere la grande misericordia del Dio misericordioso e clemente e compassionevole? Coloro che fanno misericordia al fratello, agli uomini. Su questo sì, spero che ci sia possibilità di poi nella seconda parte di dire molto di più, qualcosa di più. Chi sarà capace di vedere Dio? Beati, dice, i puri di cuore, perché sono loro che vedranno Dio. Nel testo che abbiamo letto, Isaia 52, 7, 8, c'è scritto questo. Al versetto 8 c'è scritto una voce, le sentinelle gridano, ecco viene, le sentinelle vedono, dice, con i loro occhi la venuta del Signore. Come ho detto altre volte, non dice il testo originale con i loro occhi, che è abbastanza scontato che si veda con gli occhi, ma dice vedono gli occhi negli occhi la venuta del Signore. Cioè vedono in faccia il Signore che viene. Chi può vedere? Non è solo, qui non si parla solo del paradiso, ripeto. Quindi la promessa è l'incontro. Certo, definitivamente avviene in paradiso, questo è chiaro. È l'incontro col Dio che viene. E che è venuto in Gesù. Gesù indirettamente, questo lo ripeterò più volte, indirettamente parla sempre di sé, indirettamente. Chi può vedere Dio? Coloro che hanno il cuore puro e perciò saranno capaci di amare Dio con tutto il cuore. Il cuore puro significa un cuore integro, un cuore unificato che tende ad amare Dio con tutto se stesso. Questi sono coloro che potranno vedere Dio, potranno avere, sostenere questo incontro salvifico. E così anche il resto, beati coloro che fanno, che operano la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Chi sarà chiamato figlio mio quando egli verrà? Anche su questo ci torneremo. Beati i perseguitati a motivo della giustizia, ripeto, la giustizia è la volontà di Dio. Chi è perseguitato perché fa la volontà di Dio, perché obbedisce a Dio, perché a loro appartiene il regno dei cieli. Questo, Gesù vuol dire che poi questo viene, si sviluppa nei versetti successivi, ma è già contenuto in questa ultima beatitudine che abbiamo ascoltato, cioè chi seguirà questa via sarà perseguitato. È previsto. Beati coloro che sono perseguitati, perché il regno dei cieli appartiene a loro. Ecco, allora io mi fermerei qui per la prima lettura, prima poi di leggere un ampio testo, praticamente il capitolo quinto, se ci sono, ecco, i vostri interventi a questo punto sulle beatitudini e su questa prospettiva, diciamo, del discorso di Gesù.
Devo chiedere a Giovanni solo di, se può, di dire una parola in più sul versetto 5, cioè l'eredità della terra. Cosa, secondo te, cosa intende Gesù? Hai detto qualcosa, ma perché appunto se noi lo immaginiamo veramente detto in questo momento in ambito ebraico, da un ebreo a degli israeliti, insomma l'eredità della terra ha una lunga storia, e quindi è naturale pensare, sarebbe automatico pensare alla terra di Palestina. Tu all'inizio avevi detto che il regno del cielo non dobbiamo pensarlo come un posto dove andiamo, direttamente in questi testi dopo che siamo morti. Poi nel corso dell'esposizione hai anche però detto, appunto parlando dell'eredità della terra, il mondo venturo, quello che viene. Allora era capire se Gesù si riallaccia a delle correnti, per esempio dell'apocalittica, che vedono l'eredità ormai ultraterrena, oppure insomma che cosa pensa lui qua dell'eredità della terra.
Volevo chiedere qualcosa sulla coscienza di questa cosa, cioè nel senso che a volte penso che i poveri in spirito, appunto gli afflitti, eccetera, eccetera, quelli che operano in una certa maniera, senza aggressività, con umiltà, sono inconsapevolmente quelli in cui Dio può regnare meglio, ecco. Allora io mi domando su di me che cosa mi porta ad aver coscienza di queste cose, non so se è chiara la domanda, cioè aver coscienza non porta a volte ad allontanarci dall'essere così appunto umili e ci rende magari più presuntuosi e quindi ci allontana?
No, non sono sicuro di aver capito.
Cioè,
almeno io, se qualcuno ha capito...
A volte, vedendo, non so, i poveri, quelli più calpestati o poveri anche materialmente, viene da pensare che questi siano i poveri a cui, i beati a cui questo messaggio viene soprattutto rivolto. Allora, però, dobbiamo cercare di metterci ad essere noi in questo ordine di idee, ad essere a nostra volta poveri in questo senso, però io trovo che su di me la consapevolezza di determinate cose, cioè non so, sono molto meno povera di altri, ecco, e quindi chiedevo se è istantaneo, immediato essere poveri in spirito, cioè quelli che si trovano in quella condizione vengono a trovarsi in quella perché per ragioni varie, culturali, sociali, eccetera, eccetera, sono già gli eletti, oppure se possiamo esserlo anche noi se ci mettiamo in un ordine di idee più spirituale. Cioè, allora mi chiedo, in fondo loro non devono fare niente, cioè non riesco a capire bene Sì, in effetti chi sono questi poveri?
Sì, sì.
Vorrei dire una cosa sul versetto 8. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Io mi sono chiesta molte volte nella mia vita come si è, può essere puri di cuore per poter vedere Dio. E allora c'è due o tre versetti, ci sono alcuni versetti che mi hanno illuminato e si legano, secondo me, con quanto ci veniva presentato nell'incontro di sabato scorso sulla rivelazione del Padre. I versetti che cito sono dalla prima lettera di San Giovanni al capitolo 3, versetti 1-3. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Ecco, mi pare che questo guardare Dio negli occhi, noi lo guardiamo rispetto alla rivelazione che Lui ci fa dell'escatologia, che già viviamo ma che ancora non è consumata.
Io volevo chiedere una cosa sul Regno dei Cieli vicino.
Com'è che parla?
Che non ho capito bene, insomma non ho capito bene. Allora, Matteo, che parla agli ebrei, cioè lui si rivolge prevalentemente agli ebrei, credo, non è che con il Regno dei Cieli vicino gli voglia dire guardate che Dio, cioè il Regno dei Cieli, è qui nella storia, cioè voi l'avete, è Gesù. Non si può dare questa interpretazione?
Ecco, fino adesso noi abbiamo parlato prevalentemente. Qual è l'atteggiamento, quale deve essere l'atteggiamento per nostro, del popolo di Dio, per accogliere il Regno? E se vogliamo restare solo su questo aspetto mi va bene, ci sarà ancora molto da dire, però io volevo vedere anche dall'altra parte, cioè come si manifesta questo Regno. Perché il Vangelo dice delle cose molto importanti che però io non ho mai capito bene, perché dice a un certo punto come il lampo fulge dall'Oriente all'Occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Ma cosa vuol dire? Che sarà una venuta temporanea, di passaggio, non definitiva? Non so, non capisco cosa voglia dire. O vuol dire che sarà così in un primo momento, poi diventerà definitiva. Poi dice ancora tante altre cose su questo tema. Uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Anche questo ho mai capito cosa voglia dire bene. Insomma, il modo come questo regno si manifesta, o come possiamo dedurlo, insomma, dai Vangeli.
E non so se ho capito bene. E tu hai detto che le beatitudini sono in rapporto all'escatologia
E puoi dire meglio questa cosa, intanto il significato di escatologia e il rapporto.
Chiedevo se si poteva intendere che il regno di Dio fosse vicino, non temporalmente ma spazialmente, cioè il regno di Dio è vicino a noi, era vicino anche a loro, e Gesù glielo stava per dimostrare, stava per guidare, glielo comunicava, e quindi se il regno è vicino, tu puoi accedere attraverso quelle virtù, non so come chiamarle. Quindi affrontare la sofferenza dell'ingiustizia, della tanti tipi di sofferenze, in un'ottica diversa, con la guida appunto della fede, della parola che viene da lontano, ma soprattutto quella poi illuminata dall'arrivo di Gesù. Mi domandavo se poteva essere questa una intuizione.
Sì. Sulla prima domanda difficile, cosa intendeva Gesù, erediteranno la terra? Io presuppongo, intuisco che Gesù intendesse il regno venturo, il mondo venturo, cioè parallelamente alle altre espressioni, che sono tutte scatologiche, anche la terra è inquadrata in una promessa, adesso dirò, è vero, la parola scatologica non è conosciuta, e purtroppo io non so usarne un'altra in questo momento, ma bisognerebbe cambiarla. Comunque vuol dire, escatologico fa riferimento a una storia, ed è esattamente il punto culminante di questa storia, o fa riferimento a delle promesse, e consiste nel momento cruciale in cui queste promesse vengono adempiute da Dio, fa riferimento a Dio, poi ci sono delle conseguenze per l'uomo, per il popolo di Dio, ma come le promesse sono da parte di Dio, anche se sono delle condizioni, escatologia vuol dire il discorso sul momento ultimo, in pratica vuol dire concretamente che la teologia, la mente, diciamo, degli ascoltatori di Gesù, sicuramente, forse aveva molte differenze l'uno dall'altro, avevano tante cose in testa, però sicuramente c'erano due poli almeno, direi nella stragrande maggioranza. Uno consisteva nel fatto che Dio aveva scelto Israele, questo è un fondamento assoluto. Ha scelto Israele perché aveva affidato a Israele una responsabilità, vuol dire questo, per la salvezza del mondo. Cioè, perché aveva un problema serio Israele, se se lo poneva, perché credeva che Dio, il creatore del mondo, aveva scelto lui per affrontare il problema dell'umanità, quindi una responsabilità, insomma, alquanto importante l'elezione. La seconda dimensione che c'è in tutto presupposto, sempre, anche quando non è esplicita, è che questo avviene attraverso una dinamica, attraverso una storia che va verso un punto cruciale, culminante degli interventi di Dio. Dio è intervenuto tante volte nella storia del suo popolo, e quindi in questo modo poi Dio governa tutti i popoli, naturalmente, ma per risolvere il problema dell'umanità interviene molte volte, cura il suo popolo, lo elegge, lo bastona, lo corregge, lo incoraggia, gli fa le promesse, in vista di un momento in cui Dio manterrà veramente queste promesse. Momento culminante, questa è la scatologia, diciamo, è il secondo punto fondamentale, si va verso un momento decisivo. Questo vuol dire regno di Dio. Non so se più o meno ho spiegato la parola. Intendo dire, forse c'è anche una domanda di più, già, intendo dire che è un problema di escatologia, non di morale, eccetera, non per escludere la morale e l'ascetica contenuta indubbiamente in queste parole di Gesù, del Battista, eccetera, ma per dire che tutto è appeso all'annuncio dell'intervento di Dio. Da questo deriva la necessità, l'urgenza e anche la possibilità di incontrare Dio. Se Dio è qui accanto, se Dio sta per manifestarsi, è chiaro che convertitevi vuol dire preparatevi a incontrarlo. È un annuncio positivo. E ritornate al Signore perché adesso si fa trovare. E dicevo appunto eredità, io presuppongo che sia così. Direi che mi sentirei, non dico sicuro, però dico sicuro, abbastanza tranquillo a dire che certamente includeva quel mondo venturo, perché non era solo di Gesù questa concezione, cioè che il regno di Dio, che la terra non era solo la terra geografica. Non so dire molto di più, però, ecco, rispetto alla dimensione storica, geografica, che no, non si può escludere, io non so, secondo Gesù, bisognerebbe riflettere di più, soprattutto andando ad altri, ai Vangeli, a cercare di vedere quello che è scritto, ma anche di vedere quello che è presupposto. Però direi che qui è in primo piano, io risponderei così, ecco, in primo piano erediteranno la terra, terra comunque in un senso molto forte, molto inclusivo delle promesse finali di Dio. La terra, la consolazione, la visione di Dio, è in parallelo con tutte queste. E comunque è importante che ci sia, a mio parere, perché è chiaro che le scritture, fra le promesse escatologiche, ripetiamo questa parola, cioè le promesse che riguardano il momento culminante dell'intervento di Dio, ha sempre abitualmente anche la terra. Il raduno degli esiliati, il ritorno nella terra, la trasformazione del popolo di Dio, tutto, un popolo tutto fatto di giusti, probabilmente è tutto collegato, non è che solo, per cui la terra geograficamente no, non basta da sé. Questo no. E perciò anche qui Gesù usa la parola e richiama la terra. Penso che, però penso anche che sia prevalente come minimo l'idea, dall'inquadratura del testo, cioè dagli altri paralleli, che sono tutti in parallelo, visione di Dio, terra, eccetera, che sia prevalente sicuramente il significato forse già cresciuto molto al tempo di Gesù e che comunque per Gesù è fondamentale, che la terra è l'eredità di Dio, l'eredità, ecco, della salvezza. È sicuro che Paolo usa eredità indicando l'eredità di Dio, i redi di Dio, eccetera. Non saprei dire di più questo, ecco, gli afflitti, ecco, c'è la domanda importante, gli afflitti, i poveri chi sono? Beati i poveri. No, qui i poveri, comunque si intendano, io non voglio insistere su questa discussione, c'è tanto, i poveri qui comunque appartengono nella visione di Matteo, al popolo di Dio. Cioè è la proposta di Gesù, l'invito pressante di Gesù ad essere così. È Israele che deve essere così. E povero qui vuol dire, povero di spirito vuol dire sottomesso alla volontà di Dio. È chiaro che vuol dire anche non confidare nel potere, non confidare nel potere che sono le ricchezze, non come fanno, come Gesù lo mostra questo, noi possiamo ricavarlo dalla concezione di Gesù, come fanno i gentili, come fanno le nazioni del mondo. Gesù vuole un altro popolo di Dio, un altro Israele. Io mi sentirei di dire questo. Invece il problema posto dalla Romana, sì, bisogna dire una parola, cioè i poveri del mondo saranno vendicati da Dio, secondo anche il Nuovo Testamento, non soltanto l'Antico Testamento, vendicati tra virgolette, cioè Dio si farà suo difensore dei poveri. Questo è chiaro. E quindi abbiamo anche delle parabole di Gesù in questo senso. Cioè, la scrittura non accetta che siano, che le cose come vanno nel mondo siano da Dio accettabili. Sono da Dio assolutamente non accettabili. È anzi uno dei segni più gravi della ferita inferta, se fosse possibile, a Dio stesso. Perché l'uomo è immagine di Dio. Quindi questo credo che sia scontato, però da questo si potrebbe anche sviluppare un discorso, perché allora c'è un compito del popolo di Dio. È chiaro che il popolo di Dio sia un popolo povero, in tutti i sensi. Io credo che questa sia l'idea che parte già prima dai salmi, i poveri del Signore, che hanno sviluppato molto questa linea e che Gesù approfondisce e che attribuisce alla sua comunità. C'è un compito in questo, a vivere ecco, in questo modo e naturalmente dovrebbe essere la comunità di Gesù dovrebbe essere il segno della presenza di Gesù povero nel mondo, ecco, lontano dall'avidità delle ricchezze, lontano dall'avidità del potere, eccetera. Non so però se sia una risposta a questa, forse c'era molto di più nella domanda, mi sembra. Potrei anche aggiungere, come mai tu parli sempre di Israele qui e non parli della Chiesa? Io ho parlato di Israele perché il Vangelo parla di Israele, Gesù davanti a Israele, ma anche per un motivo molto semplice, per sottolineare, credo che sia oggettivo, che questo è un discorso rivolto al popolo di Israele, non ai singoli, e non un discorso morale privato dei singoli, ma è il modo in cui Gesù vede che deve essere, come deve essere, il popolo di Dio. E quindi Israele che lui ha davanti. Questo però è chiaro che significa anche se non c'è qui direttamente, significa anche che la comunità di Gesù, composta da Israele e dalle genti, cioè fatta di giudei e di gentili, secondo il Nuovo Testamento, è esattamente quel gruppo, quella comunità che ha sposato la visione di Gesù delle cose. Questo è chiaro. Quindi non è che parlando di Israele evito di parlare della Chiesa, è che i passaggi vanno rispettati per il semplice motivo che altrimenti è difficile cogliere la forza del discorso. Che non è, ripeto, solo un invito ai singoli morale a farsi più umili, che certamente è incluso, è chiaro, non voglio mica negare questo, ci mancherebbe, ma è il modo in cui Dio, Gesù vede quel che deve fare il popolo di Dio per accogliere il dominio di Dio nel mondo. E questo è molto più impressionante, molto più, potremmo dire, anche sconcertante per certi aspetti. Amate i vostri nemici altrimenti siete come i gentili, un popolo che fa così, che risponde così al male, all'oppressione, con l'amore. Lo vedremo dopo, adesso è un anticipo, ma Gesù intende questo, è una sfida. Tu devi amare il prossimo, cosa vuol dire? È la tua caratteristica. Se vale la proposta di Gesù, diciamo poi è accettata, o dovrebbe essere, dalla sua comunità. Perché la sua comunità rappresenta esattamente, dovrebbe rappresentare esattamente questa esistenza. L'esistenza del Messia crocifisso è vittorioso proprio perché è crocifisso. Poi c'erano altre domande. La Pina ha riletto quel bellissimo testo della prima lettera di Giovanni dove ci sono tutti questi termini, la visione di Dio, la purificazione. C'è chi ha chiesto, si può dire che il regno è Gesù? Io direi che secondo Matteo si dovrebbe dire il regno viene con Gesù, perché il regno è il regno di Dio. E qui sta la grandezza del discorso, se vogliamo approfondire questo punto. Cioè che Gesù è la presenza del regno, viene con Gesù, ma il regno è il modo in cui Dio diventa re, domina con il suo amore. Gesù è colui che lo realizza, questo regno. Quindi nella vita di Gesù il regno di Dio entra, viene inaugurato, diciamo, nella storia degli uomini. Verrà completato con la seconda venuta. E come si manifesta il regno? Il capitolo 24 che Cecilia ha citato come un lampo, e lo dovremo poi esaminare, però come un lampo in quel caso vuol dire che non ci sarà allora, quando cioè la seconda venuta, qui si parla non della prima, qui bisogna distinguere, perché Gesù parla qui della prima venuta. Il regno di cui si parla qui è inaugurato nella prima venuta. C'è una presenza del regno nel mondo anche adesso. È chiaro. Bisogna chiedersi come, come si individua la presenza del regno nel mondo. Questo è un discorso fondamentale, il più importante di tutti. E invece quella è la seconda venuta. Il lampo vuol dire che nessuno avrà più da chiedersi se è qui o se è là. Si imporrà senza ombra di dubbio, come il lampo che illumina da oriente a occidente tutto, e quindi nessuno dice ma dove andiamo a cercarlo? No. Prima è così, ma dopo non sarà più così. Giovanna ha chiesto cosa significa escatologia e che rapporto c'è, forse l'ho detto qualcosa su questo, non so se di più poi non so dire. Cioè il riferimento al momento culminante della storia della salvezza. Quindi, in pratica, se si digiuna per il regno, si digiuna sulla base, questo digiuno è un'invocazione della venuta. Questo è chiaro, è fondamentale, no? Se il regno di Dio si può intendere spazialmente, io non so se ho capito bene la domanda, ecco, e non temporalmente, spazialmente, indubbiamente, io penso di sì. Nel Vangelo è spazialmente con Gesù, il regno di Dio è presente in Gesù, però bisogna pensarlo, a mio parere, presente in Gesù, cioè si manifesta nel modo in cui Gesù vive, perché anche le beatitudini possono e devono essere lette così, possono essere rilette sotto questa chiave sicura, cioè come il regno fattosi vicino in Gesù si manifesta guardando Gesù. È lui che incarna tutte queste qualità, diciamo, la povertà, la mitezza. Non so se ho risposto più o meno, forse possiamo passare. Sono già quasi le 9:00.